Geronimo. Arti visive con Emanuela Burgazzoli. Può anche darsi che, da un certo punto di vista, Felice Filippini appaia uomo sgradevole e artista ostico. Sarà per quell'irruenza nell'investire le cose, nell'espressione che frena con tale sforzo da rendere ogni opera sua carica d'uno sgomento amarissimo. La sua arte, nella scrittura di narratore e di saggista, nella pittura e nei tanti altri modi che la sorte ha offerto in dono straordinariamente munifico alla sua versatilità poetica, è un'arte all'estremo soggettiva. Giuseppe Ungaretti. Torbido e chiaro genio, il nostro lombardo, il nostro ticinese, l'amico nostro Filippini, eclettico, internazionale, abile che sia, ha però il vantaggio su altri odierni non solo di essere venuto abbastanza prima, ma, e soprattutto, di essere uno spontaneo. Leonardo Borghese.
Il naso che conosce la lunghezza della noia e la noia della lunghezza non annuncia l'informale, ma l'amore rituale per l'assente vaghezza che si esprime in colore di tonalità minore. È un'ironia malinconica quella dei versi con i quali Felice Filippini accompagna un suo autoritratto. Filippini è pittore che ricerca quella verità della figura con modalità che ricordano e richiamano l'ossessione di un altro artista, conosciuto e ammirato, lo scultore Alberto Giacometti. Giacometti, a cui Filippini dedica una serie di ritratti di grande forza drammatica a partire dalla metà degli anni 60 e di cui la mostra allestita a Casarusca espone significativi esempi. Del resto, ritratti e autoritratti costituiscono temi centrali nel percorso dell'artista ticinese, nato ad Armedo nel 1917 e scomparso a Muzzano nel 1988. Un artista che ha conosciuto giovanissimo riconoscimenti e successi, anche letterari. Basti pensare, nel 1943, alla rivelazione del romanzo Il Signore dei Poveri Morti. Filippini, uomo dai molteplici talenti, dalla saggistica alla traduzione, dalla pittura alla poesia, possiede un carattere vulcanico, conferma chi lo ha conosciuto, tanto da farne una personalità sempre sulla scena. Una popolarità che travalica i confini, ma che gli costa una diffidenza che si trasformerà a un certo punto in oblio e incomprensione. Conseguenza anche dei luoghi comuni che si sono con il tempo sedimentati attorno alla sua figura. Pittore troppo prolifico, vittima della fama, brillante in gioventù ma ripetitivo nella maturità. Luoghi comuni che l'esposizione allestita a Locarno intende sfatare con un percorso cronologico tematico dedicato esclusivamente alla produzione pittorica, con una selezione di una sessantina di tele. Una mostra di ampio respiro, l'ultima risale al 1987, che resta, anche se per scelta, alla superficie, senza fornire apparati scientifici e quella documentazione necessari a una rilettura critica e sistematica dell'intera opera di Felice Filippini, che è ancora tutta da compiere. Ne abbiamo parlato con il docente di storia dell'arte all'Accademia di Brera, Flaminio Gualdoni, che ha firmato il saggio in catalogo e co-curato la mostra.
Credo che questo però sia un fatto che possiamo un po' ascrivere alla pigrizia e anche alla mediocrità del sistema artistico d'oggi, che è magari un po' troppo dominato da questioni di denaro. Tende comunque ad avvicendare un po' le collezioni come fa la moda, per cui ma sono bei quadri o non sono bei quadri. Invece, ripercorrendo la sua figura, si nota come lui abbia dei momenti importantissimi e soprattutto abbia uno spettro intellettuale veramente vastissimo, e questa è una cosa che vale la pena di riscoprire, vale la pena di rileggere. Per esempio, nei suoi primi anni, siamo qui nella sua prima sala, con i quadri dalla fine degli anni 30, i primi anni 40, eccetera, ha una serie di collegamenti con la pittura del cosiddetto nuovo primitivismo italiano, quello di Sasso, di Birolli, di Scipione, eccetera, che però si nutre, si innesta su una serie di elementi che vengono dalla cultura nordica, dalla cultura tedesca soprattutto, un certo espressionismo, un certo lavoro di Beckmann, quello meno esplosivo, eccetera, che porta a dei risultati veramente sorprendenti, anche perché lui usa anche la pittura come un affresco, cioè fondamentalmente la sua idea fondamentale è che il pittore è un frescante, qualcuno che racconta per un pubblico vasto, per la sua comunità. E quindi questa scelta, che per esempio io trovo molto affascinante, di trattare anche la superficie del quadro come se fosse una superficie di buon fresco, è veramente singolare. Tra l'altro lo collega anche a tutto un côté popolaresco di pittura, a lombardo ticinese, pensiamo a un certo 500, a un certo 600, magari meno nobile stilisticamente, meno aulico, ma intenso, vivo, eccetera. Ecco, da questo punto di vista è una figura di un'assoluta originalità, e queste opere fino a un certo punto degli anni 40 sono veramente sorprendenti. Ma devo dire, tra l'altro, la cosa singolare, infatti la testimoniò allora Giancarlo Vigorelli, disse: noi di Corrente non sapevamo di avere un fratello nel Canton Ticino. Quindi questo è singolare, perché vuol dire che Filippini comunque intercettava anche il mood di un tempo, a prescindere dal solito esercizio che noi facciamo: ha guardato quell'artista, conoscevo questa cosa, ha letto quel libro. C'è qualcosa in più, che è davvero la capacità di cogliere ciò che è il momento,
che è anche proprio di molti altri artisti ticinesi. Adesso mi viene in mente Renzo Ferrari.
C'è questa idea quasi edenica, primaria, primitiva, ed è una pittura magrissima, completamente svuotata della carnalità, eccetera, volutamente anche un po' forzata sul piano formale per non seguire il bel disegno. Contemporaneamente però ha dei toni assolutamente suggestivi, e questo autoritratto con Daphne è uno dei quadri più belli. Poi in questa sala assoluto capolavoro è invece il Caos, che è quel quadro che è una specie di strana danza, anche con degli umori di tipo allegorico. Tra l'altro è curioso come Filippini non importi assolutamente nulla del surrealismo in quanto modo stilistico, ma invece un immaginario fantasticante, brulicante di forme e di situazioni anche atipiche, è una cosa che gli è molto consueta. Probabilmente viene molto da modi letterari e molto da una certa pittura visionaria nordica.
A proposito delle opere selezionate, sappiamo che Filippini ha veramente dipinto migliaia di tele. Mi immagino selezionare alcune decine di opere per rendere conto di un'opera così vasta, se non sia stato facile.
Tutto devo dire che, visto che questa mostra nasce per sfatare anche dei luoghi comuni, ci sono sedimentati intorno a Filippini, le migliaia e migliaia di quadri non sono così migliaia e migliaia, insomma, c'è sempre una specie di amplificazione numerica, per cui...
No, l'ha dichiarato lui in un'intervista, poi non
sì, ma è un modo di dire. Ha dipinto molto, ha conservato, per esempio, aveva anche da questo punto di vista una grande arguzia, ha conservato ciò che gli importava conservare. Questo è un altro quadro che io amo molto, una scena di Eden, si intitola Concerto Grosso. Sono di nuovo, con ogni evidenza dal punto di vista simbolico, lui e la moglie, un grande pianista. Ma la cosa sorprendente, se guardiamo la data, è 1942 e il personaggio maschile sta suonando il violoncello. Rocco, suo figlio, leggendario violoncellista, nasce un anno dopo. Mi piace pensare, non c'entra nulla, ma mi piace pensare che fosse una specie di premonizione intorno a questo violoncello dell'Eden. Qui siamo proprio anni 40 e 50, il passaggio poi del dopoguerra lo porta a guardare a forme più legate a una semplificazione ed a un'accelerazione del gesto. Lui ha dentro di sé una pulsione da colorista che tende però sempre a tenere abbastanza controllata. Ecco, passato il momento, diciamo così, della Seconda Guerra Mondiale, l'inoltrarsi degli anni 50, comporta anche che ad un asciugarsi proprio della descrittività, invece in cambio si verifichi proprio l'aumento proprio del movimento dato dal colore, del pennello. Una delle cose secondo me che si apprezzano molto in Filippini è questa idea che non sta esibendoti né la sua bravura né la sua posizione ideologica intorno alla pittura. Ecco, quindi non ha mai una teoria da dimostrare facendo il quadro, fa il quadro.
È un pittore puro come Campana.
È un pittore, sì, è un pittore vero, sì, è un pittore vero.
Su questo Ungaretti ha avuto un colpo di fulmine.
Sì, sì, tale. Insomma, frequentava Dürer, ma frequentava buone compagnie intellettuali. Ecco, questo...
Cambiamo completamente, mi sembra.
Sì, cambiamo tono e soprattutto qui viene fuori anche quel mondo popolaresco, invece la fiera paesana, il concerto, le giostre, tutti questi mondi un po' da vita bassa, carnale della comunità, abbastanza interessanti. E lui comincia invece a far crescere una sorta di, non so come dire, raffreddamento climatico, ecco, emotivamente tende a concentrare delle soluzioni che dal punto di vista visivo sono più tese, più drammatiche, tende a cogliere magari una sorta di sovradimensione esistenziale rispetto alle immagini, ecco. Questo punto di vista, di nuovo, per esempio in questo quadro, questo che si intitola Il mercato di Piazza Riforma, è un quadro che evidentemente ripensa a certi modi un certo Settecento. Poi la cosa veramente impressionante con lui è che non si può fare il gioco di qui ha guardato quell'artista, qui ha guardato l'altro, perché ha una conoscenza pazzesca della storia pittorica, con dei forti amori, Rembrandt, come sarà poi Bacon, Caravaggio, come sarà Giacometti, che per lui è una figura, diventa almeno dalla metà degli anni 60 una figura quasi ossessiva.
Perché Giacometti soffrono, diciamo così, di un'ossessione nella loro vita artistica?
Sì, no, anche perché se è un pittore, è un pittore, come dicevamo prima, vero, è perché fondamentalmente è malato, c'è cioè un tarlo che non si schioda da dove è e che continua a lavorare. Il tarlo formidabile di Giacometti è questa idea della verità della figura, non c'è una verità che tu possa raggiungere. Giacometti si ingegna e si veramente si divora intorno a questo tema della verità della figura. È chiaro che per un pittore come Filippini, che ha già una predisposizione al figurare, tra l'altro è molto importante questo fatto, ci dimentichiamo, per noi figurare come dire, no, ma questo fa le figure, l'altro fa i rettangoli, ma la figura, l'immagine, imago, è la faccenda su cui si regge tutta la cultura occidentale da quando il cristianesimo ci ha detto che l'immagine è immagine di qualche cos'altro. Bisognerebbe cominciare i manuali di storia dell'arte con San Paolo, ma non si usa più. Qui tra l'altro siamo in un bel passaggio della mostra, perché quasi di rimpetto al concerto edenico, dove questo Filippini ideale suona il violoncello prima che nasca Rocco Filippini, siamo invece nella parete simmetricamente opposta che conclude questo segmento del percorso, è invece l'adolescente Rocco che sta suonando il violoncello, ed è un'opera ovviamente molto intensa, anche perché c'è un trasporto che non è solo l'interesse, la passione per la figura, è anche ovviamente un rapporto emotivamente forte, perché è un padre che ritrae un figlio.
Filippini dichiarava che cercava di catturare quel movimento.
Più che il movimento direi l'energia, cioè il senso di trasformazione che si verifica nell'immagine. Questo è un elemento importante anche perché poi si traduce addirittura in quel suo modo tipico degli ultimi decenni, diciamo dal fine degli anni 60 in poi, in cui la pittura è tutta una forma di tensione interna tra materie colorate che hanno trovato la capacità di passare da dei toni veramente ombratilissimi a dei sovratoni pazzeschi, a un uso impudico dei rossi, per esempio, assolutamente formidabile. E dentro questo però cercare la verità della figura umana come corpo, cioè c'è un senso del corporeo, del carnale, eccetera, che non è mai sensuale nel senso del compiacimento, ma è veramente uno scavo dentro l'essere umano come figura vivente.
Come in Francis Bacon, qua esatto. Ne vediamo
che è poi, i riverberi. Insomma. Che è poi naturalmente l'altro suo grande amore della maturità, perché Bacon è il personaggio che più ossessivamente cerca attraverso lo scavo pittorico questa immagine, quindi diventa un'appoggiatura intellettuale fortissima per Filippini. Poi mi piace che in tutta la mostra, se la guardiamo da questo punto di vista, c'è una specie di sottofondo musicale costante, cioè la musica è una presenza fortissima nella vita di Filippini a prescindere. In questo caso c'è anche proprio la presenza della musica come tonalità del dipingere, insomma, questo è molto importante. Ecco, qui entriamo invece nel passaggio della metà degli anni 60 in cui c'è l'ossessione giacomettiana. Questi secondo me sono tra i risultati più alti veramente di tutta la pittura degli anni 60, sono cose straordinarie. Tra l'altro c'è una specie poi di strano doppio gioco, che non è un gioco intellettuale ma è proprio un momento di concentrazione intellettuale, per cui il ritratto a Giacometti è sempre anche un po' un autoritratto, e quindi c'è uno specchiarsi critico complesso che produce, credo abbia prodotto, dei momenti veramente molto tesi, molto duri anche dal punto di vista dello stare con se stesso in studio a dipingere, insomma.
Flaminio Gualdoni, c'è una sala dedicata agli autoritratti, un filone importante dell'opera di Felice Filippini.
Anche perché tutto sommato tutto un autoritratto il suo lavoro, cioè sempre un guardarsi dentro, un interrogare la propria coscienza a fondo. E l'autoritratto, l'abbiamo detto a proposito del suo rapporto con Giacometti, è un passaggio assolutamente fondamentale. Tra l'altro quelli degli ultimi anni, quindi vengono anche dopo questo incidente drammatico che lui all'inizio degli anni 70, in cui ovviamente vede più da vicino la fine, quindi cambia anche magari il proprio metro e la messa a fuoco del proprio sguardo, diventano veramente delle interrogazioni sull'identità e sulla vitalità rispetto al pensiero della morte formidabili. Contemporaneamente libera una sorta di sovratono cromatico continuo, per me c'è questa conflagrazione quasi del colore che si impossessa totalmente dell'immagine, il colore diventa il tutto dell'immagine, il mood fondamentale, ed è un momento altissimo secondo me, di nuovo non gradevole, non estetizzante, magari per certi versi in ameno, ma potentissimo. Ecco, questo secondo me è poi uno dei punti più alti della sua tarda maturità. Da questo punto di vista c'è questo momento che poi dura fondamentalmente 60-70, in cui troviamo una figurazione veramente lacerata, veramente drammatica, di un'intensità cupa, potente, eccetera. Tra l'altro ci sono queste figure di crocefissione che, tra l'altro, l'ho anche scritto nel saggio perché credo che, non vuole ovviamente essere una cosa blasfema, ma indicare il tipo di equivalenza. Ecco, ci sono questi Cristi crocifissi che sembrano il bue squartato di Rembrandt, quindi c'è proprio un'idea di corpo morto.
Ma il pericolo per il pubblico menticino, con quello che già conosce Filippini, è arrivare qui carico di preconcetti, pregiudizi e cliché.
Dipende dalla consapevolezza culturale che uno vuole avere. Viviamo di pregiudizi, magari. Se smettessimo anche di dare dei giudizi. Io trovo meraviglioso un'espressione di Emily Dickinson: voglio guardare solo coi miei occhi spogli. Ecco, bisogna spogliare i propri occhi e metterli di fronte a quello che vedi. Allora vedi, altrimenti prendi atto di cose, ma non c'è bisogno di una mostra, basta un sito web. Purtroppo c'è gente che confonde la pittura con le immagini dei siti web, ecco. Ma si tratta proprio di spogliare i propri occhi da tutte le precognizioni, a qualsiasi livello, anche le persone coltissime, che sono quelle che sanno sempre già com'è andata la cosa, ecco. Non sai mai com'è andata la cosa, ci vuole un po' di umiltà, altrimenti non è cultura.
Secondo lei questa mostra riesce a sfatare alcuni luoghi comuni che si sono cristallizzati attorno a Felice Filippini?
Ma sicuramente, anche, devo dire tra l'altro, e credo che sia importante questa cosa, naturalmente adesso si è deciso di riguardare il suo lavoro, di farne un bilancio complessivo, di rimetterlo in sesto, per esempio appunto scrostando via una serie di incrostazioni retoriche che lo riguardavano, rimettendo a fuoco con i propri occhi anche queste cose. Ci sono cose che dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni guardi come cose vecchie, e allora quelle robe lì capisci che vanno bene dove stanno, nell'antiquariato. sbagliato, insomma, ma altre cose invece ti stanno ancora dicendo e quindi ti stanno ponendo domande. Ma questo non è il bilancio complessivo all'inizio del lavoro. Abbiamo rimesso tutti i pezzi dell'ego sul tavolo. Adesso si tratta di approfondire singoli periodi, singoli momenti. Per esempio, abbiamo deciso deliberatamente di non toccare, proprio non scalfire assolutamente la questione del Filippini disegnatore. E quello è tutto un mondo da esplorare con sistematicità, con pazienza, con perizia, eccetera, studiando però, ecco, non applicando formule interpretative, studiando, ecco, questo era mettere tutte le carte sul tavolo e soprattutto chiedersi vale la pena e risponderci vale la pena.
Concludiamo con i consueti consigli di lettura, a cominciare dai saggi in catalogo firmati dal curatore Rudy Chiappini e Flaminio Gualdoni. Di utile lettura la monografia curata da Maria Villi in occasione della mostra Villa dei Cedri nel 2005. Il romanzo Il Signore dei Poveri Morti è stato ripubblicato nell'edizione critica di Flavio Catenazzi da Marsiglio nel 2000 e da Armando Dadò nel 2001. Per Casagrande è invece uscito nel 2004 il volume di poesie che include anche i testi apparsi in Felice Filippini, autoritratto di una pittura, Milano 1977. Per Geronimo Arte è tutto. Non mi resta che invitarvi a riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch/podcast. Da Emanuela Borgazzoli un buon proseguimento d'ascolto.